Grazie, fratello Borders, potete accomodarvi. Mi dispiace essere in ritardo, ma stavo un bambino piccolo malato. Stavo cercando di assisterlo quando sono arrivato e il genitore era presente, proprio distrutto per questo. E così stavo pregando per il piccolo e dei fazzoletti che stavo mi erano stati portati su cui pregare. Voi credete in quel ministero di pregare per... Oh sì, certo che ci crediamo. Ora, noi stiamo davvero, lo riteniamo un grande privilegio di essere con voi, brava gente, qui su quest'isola, questa settimana, da tutti, da Port Alberne qui a Victoria, e sono stato così grato ieri sera, mi piangeva il cuore che avevamo solo 3 giorni per stare qui, un solo altro giorno. Quando ho visto quello che è accaduto ieri sera, vedere tutto il gruppo confessare i propri errori e venire su a riparare. Ora questo significa che c'è la grande possibilità di un grande risveglio travolgente in quest'isola qui, che Dio potrebbe voler concedere. Io credo che lo farà se solo crederemo in Lui e avremo fede che Egli lo farà. Ora ringrazio il fratello Biscal, Eddie, per come lo conosco, un ragazzo molto caro. Mi innamorai davvero di questo giovane ragazzo quando lo incontrai a Dobson Creek. La mia prima volta fu a Grand Prairie, ma lui si trovava a Dobson Creek in quel momento e lo incontrai là e mi raccontava che stava facendo il missionario tra gli indiani. E io dissi, Eddie, io verrò di nuovo in Canada uno di questi giorni e passerò a trovare i tuoi amici. Lui disse, bene, così mi parlò, disse, alcuni dei fratelli, disse, potrebbero fare un salto a Victoria, separate le date da lì. E lui disse, ma stanno per avere una riunione laggiù, un convegno. Ero dispiaciuto per questo, ma voglio dire, mi scuso per essere venuto in quel periodo. Il fratello Borders e io e tutti noi, se per caso fossero presenti alcuni dei fratelli, noi non volevamo intervenire o aiutare o ostacolare il vostro convegno, ma solo pregare per i malati mentre passiamo. E voglio dire che avete delle brave persone, ci è piaciuto. Questa è la fine di 11 servizi consecutivi per me senza riposo e la mia voce se n'è andata così tanto che qui c'è il contesto su cui avrei parlato questo pomeriggio, paradosso. E arrivando da fuori qualcosa ha detto non hai proprio la voce per farlo, così allora ho scelto qualcos'altro. È da maggio che sono nelle riunioni, sono stato a Green Bay, Michigan, e da là a Chicago, Illinois, fino a South Pine, Carolina del Nord, giù a Columbia, Carolina del Sud, su al Cow Palace, a Los Angeles, e da là fino a Santa Maria, da là a Grass Valley, da Grass Valley a Spokane, da Spokane indietro a Salem, e da Salem qui, vedete, mi sto stancando. Ora, solo la predicazione non mi disturba, sto diventando un po' rauco perché penso solo per il parlare tanto, ma sono le visioni che mi disturbano. Una di quelle è come se si predicasse ad alta voce per più di 10 ore. Una sola avrà così tanto effetto. Dato che è la prima volta con voi e la vostra grande fede a rispondere su questo, vi sono certamente grato. Dio vi benedica sempre. Non so, c'erano delle spese legate alla riunione, credo, e ho detto a Eddie, solo quando sono giunto qui ho detto, ora, fratello Eddie, non fare neanche una cenna a un'offerta. Ho detto, se ne occuperà la nostra chiesa a casa, perché noi siamo estranei di occuparsene. Ora, mi è parso di capire che lui ha raccolto un'offerta o qualcosa del genere. Voleva, e ho detto, se l'hai fatto utilizzala per le spese, non vogliamo lasciare nessun debito, non l'abbiamo mai fatto finora. Noi non crediamo mai nel chiedere soldi alla gente. Io sono nel ministero che va avanti da 32 anni e non ho mai raccolto un'offerta in vita mia, proprio così. Quando, e oggi io sono pagato dalla mia chiesa $100 alla settimana e sapete come dobbiamo vivere in base a questo. Ma pensateci, il nostro Signore non aveva un posto dove appoggiare il capo, proprio così, vedete? Così egli aveva un solo indumento quando era qui, qualcuno gliel'aveva dato. E così non penso che si addica ai cristiani di cercare di competere con il mondo per essere, sapete, snob, come lo diciamo noi giù negli Stati Uniti, e mettersi addosso molto e avere il meglio. Beh, io credo che potremmo sempre prendere il minimo e il modo migliore. Egli lo fece, egli è il Dio della gloria. Venne giù senza un posto dove poggiare il capo e credo che questo sia come vogliamo vivere. E molte persone sanno che con questo tipo di ministero, ormai, se voi foste un rinnegato, potreste essere un multimilionario. E io avrei paura di farvi un assegno questo pomeriggio sul mio conto personale per più di $200 o tre, sarebbe sicuramente respinto, ve lo dico. Ma il fatto è che noi non siamo qui per soldi, siamo qui per cercare di aiutare il regno. Io non sono qui per condannare qualche chiesa, qualche organizzazione, alcunché. Molte volte mi sentite colpirla, ma non è l'organizzazione che colpisco, è quel peccato che è presente, è quello che colpisco. Se vi vedessi scendere un fiume in una barchetta e quella barca avesse una falla e ci fossero delle grandi cascate sotto di voi, delle rapide, e io sapessi che quella barca non ce la facesse a quelle cascate, a quelle rapide, e io vi urlassi e vi rimproverassi e cercassi di tirarvi fuori da lì, non è perché non mi piacete, è perché mi piacete. Io vi amo, vedete, fede e amore sono correttivi, vedete, ciò corregge. Se aveste il bambino che si trovasse qui fuori sulla strada e sapeste del traffico che passa da lì, direste: Junior, caro, io penso che dovresti rientrare. E proprio come alcuni ministri cercano di correggere la propria congregazione, beh, se foste una vera madre o un vero padre, andreste lì fuori e lo fareste rientrare da lì. E se lui uscisse di nuovo, avreste un bastone la volta dopo in mano quando andreste da lui. Questo non dimostra che non vi piace il bambino, dimostra che amate il bambino, sapete? E io non vi sto urlando contro, so che la barca non ce la farà la rapida laggiù e sto cercando di prendervi. Questo è quello che voglio ed è così che penso della religione organizzata. Non che io abbia qualcosa contro gli individui, si tratta del sistema. Il sistema che sta tenendo separata la fratellanza. Dicono: io sono presbiteriano e noi non abbiamo niente a che fare. Sono stato in ospedale, ho iniziato in un reparto e ho iniziato a pregare, ho detto: vorreste chinare il capo? Noi siamo metodisti. Una volta disse a una donna: sei cristiana? Lei disse: ti faccio capire che accendo una candela ogni sera. Come se questo abbia a che fare con il cristianesimo. E una disse: cosa? Una donna disse: una cristiana disse: io sono americana. Non è una testimonianza molto buona come cristianesimo, voglio dirlo, è così. Questo non c'entra niente. Gesù disse: se uno non nasce di nuovo, non può nemmeno vedere, cioè capire il regno di Dio. E io sono molto zelante per la gente, sono zelante per la Chiesa. E quando vedo distorsioni, organizzazioni che distorcono le persone, le separano, rendendole diverse, e poi quello stesso gruppo si raffredda verso la parola di Dio e il resto. Questo non ho niente contro di loro, sto cercando di prendere la parola e rimetterli insieme. Una volta sono stato ordinato nella Chiesa Battista Missionaria, poi quando sono stato chiamato nel ministero, la Battista Missionaria non è un'organizzazione, è solo una fratellanza, si fa solo parte. È come un'interconfessione, si può predicare quello che si vuole finché si vive una vita pulita. Si può essere un Battista Missionario. Voi, immorale è l'unica cosa che vi mette fuori, finché, e poi il loro battesimo, loro credono che l'acqua vi battezzi nella fratellanza e lo spirito vi battezzi nel corpo, e così quindi non conta come si è stati battezzati, si deve essere ribattezzati per essere un battista, perché è nella fratellanza, vedete. E poi trovai che quando fece accenno a questo riguardo all'angelo del Signore ai miei fratelli, beh, loro pensarono che io avessi perso la testa, ma io dissi: se Dio mi ha mandato a fare questo, c'è qualcuno che lo riceverà. Poi quando venni tra la gente pentecostale fu come mettere un guanto su una mano fredda, vedete? Si adattò perfettamente. Poi quando venne a scoprire che erano divisi in organizzazione litigando tra di loro, io non voglio unirmi a nessuna, ma sono rimasto proprio nella breccia a dire: noi siamo fratelli, vedete? Siamo fratelli, non dobbiamo litigare tra di noi. Beh, finché litighiamo tra di noi, il diavolo sta dietro a ridere, ci ha presi. Uniamoci in solidarietà e sforzi come avanti, soldati cristiani, tutte le organizzazioni che stanno insieme per un'unica cosa, la parola di Dio. Questo è tutto. Sotto il sangue di suo figlio, Cristo Gesù, che sventoli quella bandiera. So che ieri sera e diverse volte ho cercato di mantenere i messaggi quanto più semplici possibile e permettere loro di vedere se solo crederanno a quel piccolo semplice messaggio, Dio li condurrà avanti. E la gente pensa che io mi entusiasmi quando mi metto a predicare, ma non mi entusiasmo, so bene dove mi trovo, ma mi sento semplicemente bene. E così qualche persona dice, tu sei pazzo. Beh, se lo sono, lasciatemi stare, mi sento meglio così che nell'altro modo, così proprio mi ricorda, alcuni di loro dicono, beh, noi siamo la vecchia chiesa, siamo stati i primi, noi, sì. Ho una piccola storia di una volta sui miei figli. Io sono un padre, io amo i miei figli. Billy, mio figlio, sua madre è morta quando era solo un piccino e io sono stato sia papà che mamma per lui. Lo portavo in giro, lui che piangeva per la mamma senza una mamma da dargli, e questo è avvenuto per diversi anni finché non è diventato abbastanza grande per andare a scuola. E io, fuori nelle riunioni, non potevo prendermi cura di lui. Così mi sono risposato e abbiamo avuto tre figli. Ho due bambine e un bambino. Rebecca, qualche anno fa, lei è la più grande, è un po' magra, con le gambe lunghe, e si fece avanti Sara, lei è un po' bassa, Becky è bionda e Sara è bruna. Becky ha degli occhioni blu e capelli biondi e Sara più come sua madre, ha un po' i capelli scuri e gli occhi scuri, e così sono tutte e due le bimbe di papà. Così quindi mi aspettano ancora quando rientro, ed ero stato fuori per le riunioni ed ero così stanco, ma loro stavano aspettando. Ogni aereo che passava dicevano, papà sta arrivando adesso, ma si era fatto troppo tardi. Dopo un po' avevano l'omino del sonno, gli era entrato negli occhi, sapete, così la mamma le aveva messe a letto, lei aspettò e l'aereo era in ritardo. Rientrai verso l'una di notte. Dopo essere uscito da riunioni come questa, sono così stanco che non riesco a dormire. E così stavo dicendo a Billy, venendo qui, lui ha detto, papà sembri tanto stanco. Ho detto, ma Billy, io devo metterci tutto l'impegno. Lui ha detto, perché non ci vai e eviti di parlare alla persona e dici soltanto pregherò per i malati e fai la fila di preghiere come gli hai promesso e non parli. Ho detto, Billy? Lui ha detto, non c'è molta gente presente, papà, una riunione piccolissima. Ho detto, io ci metterei lo stesso impegno, come se ce ne fossero 100.000, vedete? Ho detto, perché io sono legato dall'amore di Dio che mi vincola alla sua Chiesa, vedete? E ho pensato spesso cosa farei con due gocce del vero e proprio sangue di Gesù Cristo in un bicchiere. Cosa, come le terrei? Certamente non vorrei rovesciarlo. Me lo terrei al petto e al cuore e direi, Signore Dio, come apprezzo questo sangue. Ma il suo cospetto di più questo pomeriggio. Ho davanti a me l'acquisto del suo sangue. Egli vi ha amato più di quanto abbia amato la sua stessa vita. Allora come dovrei trattarvi io? Onestamente, sinceramente, e il peccato lo devo richiamare. Non importa. Non importa quanto faccia male a voi o a me, devo fare tutto quello che posso per essere onesto e retto e un servitore di Cristo. Torniamo alla mia storia. Le bambine avevano... Io non riuscivo a dormire, così mi alzai, andai nel soggiorno e mi sedetti su una sedia e verso l'alba sentì in fondo nella stanza dei bambini che il letto si era girato un po' e Becky si era svegliata. Lei guardò fuori e vide che era giorno, uscì dalla coperta e attraversò il corridoio molto velocemente e mi vide seduto lì. E la piccola Sara si svegliò quando Becky si alzò. E Sara era piccolina allora, di circa 4 anni, e Becky ne aveva circa 8-9. Così Sara, i nostri figli indossano abiti usati, sapete, uno da il più grande prende qualcosa e poi va avanti nella famiglia. Così Sara indossava il pigiama di Becky ed era proprio un pigiama grande con i piedi a coniglio e quel piedino di Sara nel pigiama di Becky con i piedi grandi, e così non riuscì a tenere il passo con lei e quei grandi piedi a coniglio penzolavano, sapete, e Becky arrivò prima di Sara da me e così mi saltò in braccio, mi abbracciò al collo e cominciò a gridare, papà, ovviamente questo ti fa gonfiare il cuore. E lei si girò e Sara si stava avvicinando. Quegli occhietti neri stavano arrivando, sapete, più forte che poteva, e vide che Becky era arrivata per prima e la poverina sembrava così delusa. Così si guardò intorno, Becky si voltò a guardare e disse, Sara, sorella mia, voglio che tu sappia una cosa. Disse, io ero qui per prima. È quello che la grande chiesa cerca di dirci. Io ero qui per prima e il papà è tutto mio e non è rimasto niente per te. Oh, my, povera piccola Sara, questo la ferì molto, sapete. La sua boccuccia cominciò a tremare, i suoi occhioni neri diventarono un po' rossi, cominciò a girarsi e io le feci cenno con il dito così e allungai la gamba. Così, eccola arrivare, le si illuminarono gli occhi e venne a mettersi a cavalcioni sulla mia gamba, ma era un po' scompigliata, come lo diciamo noi laggiù. Lei, la sua, non c'era stata tanto come la giovane chiesa, sapete, era un po' sbilanciata. E così io, per non farla cadere, l'abbracciai e la tenni stretta vicino a me. Lei si sistemò un po' e girò la testolina, guardò sua sorella e disse: Rebecca, sorella mia, disse, forse è vero che il papà è tutto tuo, ma voglio che tu sappia una cosa, io sono tutta del papà. Così è come la penso io, forse non ho il titolo di studio, la qualifica, come dovrebbe avere un ministro. Ma una cosa so, forse sono un po' scompigliato, ma voglio che lui abbia tutto di me, finché gli tiene, questo mi basta. E ora grazie per il vostro bel sostegno, si sta facendo tardi ora, so che avete i vostri servizi stasera, Dio vi benedica. E ora semmai se potessi farvi un favore scrivetemi, non sto cercando di procurarmi il vostro indirizzo. No, molte volte, questa è una trovata pubblicitaria che io neanche ho un segretario, una piccola scrivania messa in fondo a una roulotte. Ed è così che cerchiamo di rispondere alle lettere, ma è l'idea, se possiamo aiutarvi, non la stoffa di preghiera, sarò felice di mandarvene una, o tutto quello che posso, nessuna spesa, non ci sono spese per niente. E molte volte lo sappiamo, si diceva scrivimi, e poi all'improvviso si continua a costruire. Sapete in che modo è? Perché gli uomini devono avere quel sostegno della gente per allestire un programma televisivo e un messaggio alla radio. Io non ho niente di quelle cose, non ho bisogno di soldi. Io vorrei. Ora, come potrebbe mai un uomo come il nostro cordiale fratello Roberts venire a una riunione come questa quando lui deve avere circa 10 o 15 mila dollari ogni giorno? Come potrebbe farlo? Non potrebbe? Questo è tutto, non potrebbe farlo. Così quindi ringrazio il Signore, lui è intelligente, lui è tutta saggezza, io non ho abbastanza intraprendenza per farlo, così rimango proprio, mi piace proprio rimanere il fratello Bill e andare avanti ovunque egli mi guida. Se è un posto piccolissimo dove non c'è niente, beh, io ci vado. E se egli mi ha condotto in Africa, ci sono andato per 200 o 300 mila persone, sono andato in India, 500 mila, ma in qualche modo qualcuno viene, lo paga e noi andiamo via. Così io vivo solo per fede. Questo è tutto, è così. Posso andare ovunque, egli mi chiama, non importa dove sia, posso andare, vedete? Perché ciò, se dovessi preoccuparmi di raccogliere 15, 25 mila dollari al giorno, mai, sarei più calvo di quanto lo sono ora. Parlando di calvizie, una piccola battuta su mia moglie, non molto tempo fa, mi stavo pettinando quei 2 o 3 capelli, sapete? E lei ha detto, Billy, sei quasi completamente calvo. Ho detto, ma non ne ho perso uno. Lei ha detto, ti prego, dimmi dove sono. Ho detto, va bene, tesoro, lo farò. Quando mi dirai dove erano prima che io li ricevessi, dovunque fossero allora, stanno aspettando che io vada da loro. Perché la Bibbia ha detto, non badateci, i capelli del nostro capo erano contati. Egli risusciterà ogni cosa, non c'è niente di perso. Io credo in un Dio che ci risusciterà negli ultimi giorni. Sì, Signore. Oh, come mi piacerebbe parlarvi su questo per un po' questo pomeriggio. Stabilire proprio la vostra fede su quella risurrezione e vedere quella grande immagine che vi si trova, quanto è bella. Come il vecchio ritorna giovane e come Dio fece una promessa e la confermò attraverso Sara e Abram per riportarle entrambe a un uomo e donna giovani e mostrare quello che egli farà tutta la loro progenie dopo di loro. E così tutto adesso bello. E uno di questi giorni a Dio piacendo, se non vi dispiace volete e mi lascerete tornare, mi piacerebbe tornare sull'isola, montare una tenda da qualche parte e rimanere 4 o 5 settimane o qualcosa del genere, così possiamo avere parecchio tempo. Così poi, grazie mille, questo mi fa sentire benvenuto e io farei di tutto. Vedete, molte persone non capiscono proprio bene la guarigione divina e io posso essere proprio qui, ma scorre così all'improvviso, gli increduli si aggirano intorno ai credenti e cercano di spiegarla e, sapete, e all'improvviso la malattia colpisce una persona, non sanno proprio, e dopo che si è pregato per loro e pensano, oh beh, ho perso la mia guarigione. A volte quello è il segno stesso che ce l'avete, vedete? E voi? E non sanno come prenderne possesso. E se noi potessimo semplicemente metterci giù e quando la malattia si ripresenta o qualcosa del genere, voi poteste tornare, potremmo metterci davanti al Signore in un posto speciale dove ogni individuo potremmo vedere cosa accade. Queste visioni che accadono qui le state producendo voi stessi. Quelle sono piccole visioni temporanee, come se voi steste toccando Lui. Ma le vere visioni sono quando Dio mostra quello che sarà e quello che è stato, quello che arriverà e così via in quel modo. Ora il Signore vi benedica sempre, vi renda sani e felici e pregate per me ora. Chiniamo i capi mentre chiediamo le benedizioni di Dio. Questo pomeriggio ho intenzione di pregare per tutti i malati in una fila che passerà. Avete richieste che vorreste far conoscere alzando la mano? Grazie, che Dio vi benedica. Nostro Padre Celeste, ti siamo tanto grati per la comunione e il tempo che abbiamo trascorso insieme in questa bella riunione con la Chiesa del Dio vivente. Quelli da diverse denominazioni e percorsi di vita si sono riuniti insieme per adorarti ancora questo pomeriggio. Siamo grati per questo, per la fede che una volta fu trasmessa ai santi, che possa essere restaurata di nuovo negli ultimi giorni, così come è stato profetizzato. Chiediamo le tue benedizioni su tutte quante le richieste. Dio, benedici queste persone e che la malattia si allontani completamente da loro. Che i pastori sentino la loro congregazione testimoniare per settimane da ora che i problemi di stomaco e dolore e malattia che avevano sono passati, non ce li hanno più. Quanto saremo grati per questo, Signore, Tu lo hai sempre fatto e so che Tu non hai riguardo del luogo della persona, lo farai di nuovo. Benedicici ora mentre ci accostiamo alla Tua parola, che lo Spirito Santo ci riveli le cose che vi sono scritte e dona fede per l'imminente adunanza, Signore, la fila di preghiere che si sta preparando a formarsi fra qualche istante. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se volete andare con me a un piccolo breve messaggio, e mi piacerebbe predicare per voi questo pomeriggio, ma io, la mia gola è molto rauca. E vorrei grato di essere in grado di parlare dopo tutte queste riunioni e ogni genere di corrente d'aria e di tutto negli edifici. Ora voglio che andiate al Vangelo di San Matteo, il 15 capitolo, e dal 21 al 28 versetto. Voglio leggerne una buona parte qui, e voglio che mi seguiate, se volete, il 21 versetto. E Gesù, partitosi di là, si ritrasse alla parte di Tiro e di Sidon. Ecco una donna cananea uscita di quel confine, gli gridò dicendo: abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio. Ma egli non le rispose nulla, e i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala, perciò che ella grida dietro a noi. Ma egli rispondendo disse: io non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ed ella venne e l'adorò dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispondendo disse: non è cosa onesta prendere il pan dei figliuoli e gettarlo ai cani. Ella disse: bendici, Signore, con ciò sia che anche i cani mangino, le mucche che cacciano dalla tavola dei padroni. Allora Gesù rispondendole disse: o donna, grande la tua fede, siati fatto come tu vuoi. E da quell'ora la sua figliola fu sanata. Vorrei prendere un testo da questo, userò una sola parola e quella parola è perseverante. E la parola perseverante significa essere persistente. Webster dice che significa persistere nel realizzare un obiettivo. Cercare di fare qualcosa ed essere persistenti su questo, si diventa perseveranti. Uomini di tutte le epoche che hanno fede in quello che cercano di realizzare sono stati perseveranti. Si deve avere fede in quello che si sta facendo. Ho notato ed è stato molto impressionante nei 30 anni, in 31 anni piuttosto dietro il pulpito, e circa 16 anni ora continuamente in giro per il mondo nelle file di preghiera e osservando le persone. Le persone sempre, mai raramente si trova uno che confesserà di non avere fede, hanno sempre tutta la fede. Ma vedete, la fede è diversa da quello che pensate che sia, cioè non quello che voi, voglio dire, la persona comune penserebbe. Per lo più si tratta di speranza invece di fede. Si ha una concezione mentale della fede, quello che significa, e si ha fede a livello mentale. Ma si va più a fondo di così, vedete, si va più a fondo. La fede è positiva, è la sostanza, essa non un mito, non un'immaginazione intellettuale, ma è una sostanza. E la sostanza è qualcosa a cui ci si può afferrare, vedete? È la sostanza delle cose che si sperano ed è la dimostrazione delle cose che non si vedono. In Ebrei il primo undicesimo capitolo, primo versetto. Ora, quella fede non è... Ora, voi avete cinque sensi nel corpo. Dio vi ha dato quei cinque sensi per contattare con la vostra casa terrena, cioè vista, gusto, tatto, olfatto, udito. Ma questi non c'entrano niente con Dio, non ce n'è uno che dichiari Dio, nemmeno uno di loro, no, perché vi sono dati solo per contattare la vostra casa terrena, vedete? Vista, gusto, tatto, olfatto, udito. Vedete, questi non hanno per niente a che fare con Dio e la gente fa davvero affidamento su di loro, ma voi non dovete farlo. La fede è qualcosa di diverso, la fede è il sesto senso con cui si contatta Dio. Si può contattare Dio solo attraverso il sesto senso, che è la fede. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è un premiatore di coloro che lo ricercano, vedete? Ora, è una cosa molto strana. Ora, per esempio, qui, ora parlerò forte, ora, qui c'è uno strumento musicale. Come si fa a sapere che è uno strumento musicale? Perché ho un senso che lo contatterà, cioè la mia vista. Io vedo lo strumento, non lo sento, non ne sento l'odore, non lo tocco, non lo gusto, ma c'è un solo senso che lo contatta. Ora avete sentito il vecchio modo di dire, io sono del Missouri, devi farmi vedere, vedete? Si chiama la condizione di farmi vedere. Ora, lasciate che vi mostri quanto sia ridicola questa osservazione. Ora, è assolutamente impossibile che io usi il senso della vista per sapere che lo strumento è ancora lì. Qualcuno potrebbe essere venuto e averlo preso da dietro a me. È impossibile. Io non lo vedo, è alle mie spalle, ma è lì. Ora, vedere non è credere, vedete? Vedere non è credere, perché ho un altro senso che è il tatto. E qui toccare è credere, ed è altrettanto reale che vedere, perché è lo strumento. Lo tocco il manico, ne tocco le corde, tocco le chiavi che avvolgono le corde, vedete? E quindi vedere non è credere. Io ci credo che è lì come se lo stessi guardando, capite cosa voglio dire? Ora la stessa cosa di ogni altro senso. Ora, quando la gente dice che vedere è credere, è ridicolo per la loro stessa affermazione. Vedete, è una vergogna per la loro intelligenza pensare che vedere è credere. Questo scarta tutti gli altri sensi. Ora, per esempio, diciamo che questa sia una bottiglia di profumo. Diciamo giusto che sia un profumo. Va bene? Ora io lo vedo e lo tocco, ovviamente con le mani. Ma e se non potessi vederlo e non potessi toccarlo, eppure qualcuno lo prendesse, io non ne avessi né vista né tatto, e si avvicinasse a me? Potrei dirvi della sua presenza perché il mio senso dell'olfatto si attiva, vedete? Quando i miei altri sensi non lo dichiareranno. Ora capite cosa voglio dire? Ora la fede è la sostanza delle cose che si sperano, la dimostrazione delle cose che non si vedono, gustano, toccano, odorano o sentono. Vedete, in realtà è un senso che lo conoscete, non c'è modo di evitarlo, siete certi. Allora accadrà qualcosa quando avrete questa. Come ho rimarcato spesso, e se mi trovassi qui su una di queste cime di montagna a morire di fame, e nessuno mi desse dei soldi e un pezzo di pane mi salverebbe la vita? E voi arrivaste e vi dispiacereste per me e mi deste un pezzo di pane, o che forse diciamo che mi deste 25 centesimi. Diciamo che è il prezzo d'acquisto del pezzo di pane, mi deste 25 centesimi. Beh, posso essere contento con i 25 centesimi in mano come potrei esserlo con un pezzo di pane in mano. Perché ho il potere d'acquisto del pezzo di pane. L'unica cosa che devo fare è andare lì al negozio e comprarmi un pezzo di pane. Ma ora, proprio ora, io ho il potere d'acquisto del pezzo di pane sufficiente a comprare il pezzo di pane. Questa è fede. La fede non guarda mai e dice: non mi sento meglio, non vedo meglio, non sento meglio. Vedete? Essa si rallegra perché avete già il potere d'acquisto della vostra guarigione. Vedete? Siete proprio felici, proprio come sapete, proprio come qualsiasi altra cosa che già avete, perché ne avete il prezzo d'acquisto che è la fede. Vedete? La fede non si allenta mai. Dunque tornerò al mio testo, va bene, ma ho pensato che l'avrei giusto portato insieme in modo che possiate vedere che è più profondo di quello che la gente dice superficialmente. Oh, io lo credo, voi lo credete a livello intellettuale, ma se lo credete veramente ogni cosa in questa Bibbia è vostra, vedete? È la vostra fede che l'acquista, vedete? Qui c'è la merce propria messa qui, Dio lui stesso sotto forma di lettere, e la fede in quella parola acquista la cosa per voi, la porta a compimento, la fa vivere. Ora mi trovavo in un, ho parlato in un Caivanis Club un po' di tempo fa, e c'era un dottore che mi disse questo, disse: oh, io credo, Billy, io stavo parlando di un certo paziente che lui aveva dato per spacciato e che il Signore aveva guarito. Disse: oh, io credo nella fede, una fede. E io disse: ora aspetta un minuto, di che tipo di fede sta parlando? Lui disse: solo di fede. Disse: io credo che se quell'uomo andasse qui fuori, mettesse la mano sull'albero e credesse che sarebbe guarito, guarirebbe proprio allo stesso modo come che qualcuno avesse pregato per lui. Io disse: ora chi mi dica, dottore, lei è un uomo dall'aspetto intelligente, come potrebbe mai un uomo avere fede che mettendo la mano su un albero lo farebbe guarire? Si deve avere fede in qualcosa. La Bibbia ha detto: la fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. Questo ne dà la base. La propria fede ha un fondamento perché Dio l'ha promesso. Come Abram, beh, quando era sua moglie aveva 65 anni e lui ne aveva 75, beh, avevano vissuto insieme. Lei si erano sposati quando lei aveva 16, 17 anni. Lui aveva 10 anni di più di lei, era la sua sorellastra. E dopo che avevano vissuto come marito e moglie tutti questi anni, vediamo, 65, lei aveva da 10-15 anni passato la menopausa. Ora, qui c'era Abram di 75, un uomo vecchio, e Dio gli apparve e disse che stanno per avere il bambino. Beh, mai, questo fu per Abram praticamente come avere il bambino. Lo aveva già per quanto riguardava questo. Potrebbe, beh, ora a volte la fede vi fa agire in modo strano per il mondo. Ora, potreste immaginare una coppia di anziani come quella che va giù a prendere una stanza nell'ospedale? Direbbero: fareste meglio a rinchiudere quel vecchio, c'è qualcosa che non va in lui. Ha bisogno di farsi vedere da uno psichiatra o qualcosa del genere. Ma Abram aveva fede in quello che Dio diceva. Ora, passarono i primi giorni, il normale periodo di 28 giorni, posso vederlo andare da Sara e dire: come ti senti, tesoro? Non c'è differenza. Beh, gloria a Dio, lo avremo lo stesso, vedete? Prepara tutte le scarpine, le spille, le fasce, prepara tutto perché noi avremo il bambino. Come fai a saperlo? L'ha detto Dio, questo sistema la faccenda. Passarono 10 anni. Come ti senti, tesoro? Niente di diverso. Gloria a Dio, un miracolo di 10 anni in più di quanto lo sarebbe stato se fosse successo là in passato. Lo sarà in ogni caso. Passarono 25 anni. Ora lui ne ha 100 e lei ne ha 90. Come ti senti, tesoro? Niente di diverso. Gloria a Dio, lo avremo lo stesso. Dio lo ha detto, questo sistema la faccenda. Dio ha detto così. Ora, vedete? E la Bibbia ha detto Abramo non vacillò di fronte alla promessa di Dio per incredulità, ma fu forte dando lode a Dio. Ora noi, se siamo in Cristo, siamo progenie di Abramo e siamo eredi con lui secondo la promessa. È giusto? Allora come potrebbe una vera progenie di Abramo vedere la promessa di Dio qui e poi lamentarsi di aver mal di pancia o la propria mano che non è ancora ben raddrizzata quando Dio ha fatto la promessa? Amen. Se si aspettano 50 anni, che differenza fa? Abramo fu in grado di ottenere il titolo di padre delle nazioni e avere il bambino perché credette e fu perseverante con la sua fede. Beh, poteva essere perseverante, Dio l'aveva promesso. E Dio è, lui era convinto pienamente che Dio era in grado di compiere quello che aveva detto. Oh my!
How can the seed of Abraham, the royal seed of Abraham,
come può la progenie di Abramo, la progenie reale di Abramo, la chiesa del Dio vivente, considerare una promessa e poi non crederci? La parola eterna di Dio. Io sono la vita, voi siete i tralci, vedete? Voi dimorate in me, la mia parola in voi. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Vedete? Oh, che promesse egli ci dà. Potremmo citarle. Ma si può essere perseveranti solo quando si fa presa sulla parola. Ora se arriva qualcuno che dicesse gloria a Dio, tocca questo, alleluia, ce l'ho nelle mani, ora io non sarei molto perseverante su questo, vedete? Perché non c'è nessuno che può guarirvi. Nessuna medicina, nessun dottore, né niente ha mai guarito qualcuno tranne Dio. Voglio che mi facciate vedere il medico che sostiene di essere un guaritore. Voglio che mi prescriva una medicina che farà qualcosa per la guarigione. I Mayo sono i migliori che abbiamo. Sono stato intervistato lì due volte. Loro hanno detto, noi non sosteniamo di essere guaritori, signor Brenner. Sosteniamo solo di assistere alla natura. Dio è il guaritore. Loro possono tagliare in un punto, ma ci vuole la creazione per ricostruire il tessuto, per cicatrizzarlo. Loro, ora, voi dite, tu condanni i medici. Certamente no. Se vi rompete un braccio, il medico ha studiato come mettere a posto quel braccio, ma non può guarirlo, Dio deve guarirlo. Deve produrre il calcio e tutto quello che penetra nell'osso e saldarlo e guarirlo. Lui lo sistema soltanto. Se vi rompete il braccio andaste dal medico e diceste lo guarisca, dottore, voglio finire di lavare i piatti. Lui direbbe tu hai bisogno di guarigione mentale. Sarebbe più o meno così, vedete? Ma voi dovete, il dottore lo sistema, ma Dio è il guaritore. Non si può far mentire la parola di Dio. Egli disse, io sono il Signore tuo Dio che guarisce tutte le tue infermità. E non hanno mai avuto una medicina che guarisca. Nessun medico sostiene che guarisca. Uccide solo i germi, mentre Dio guarisce. Pulisce solo la piaga o qualcosa del genere. Oppure prendete la vostra mano. Un dottore lavora su due sensi, quello che può toccare con le mani o vedere con gli occhi. Può toccare un nodulo, dice, sì, hai un nodulo lì, lo asporto. Ora lui taglia un foro lì e lo asporta. Ora non l'ha guarito, ha asportato un nodulo. Chi guarisce? Lui ricuce, ma se Dio non lo guarisce, sarà sempre così, vedete, sarà sempre così. Lui può estrarre un dente, ma chi guarirà il punto da cui è stato tolto? Lui può sistemare un braccio, ma chi lo guarirà? Dio è il guaritore. Così vedete, se fate entrare la parola di Dio in voi, con la fede di credere a quella parola, accadrà qualcosa e voi non lo lascerete mai. Esatto. Penso al padre della nostra nazione che si chiama George Washington. Ho sempre avuto molto rispetto per il signor Washington perché era un cristiano. E prima di Valley Forge, quando pregò tutta la notte nella neve, tanto da bagnarsi fin sopra la vita, e i suoi soldati, due terzi di loro, non avevano nemmeno le scarpe. Avevano i piedi avvolti con qualsiasi cosa con cui potevano avvolgerli e la temperatura era zero e il fiume era ghiacciato. Quella notte lui pregò fino a bagnarsi completamente fino intorno alla vita, colse la visione da parte di Dio e il giorno dopo fu molto persistente. Attraverso il fiume, a prescindere dai blocchi di ghiaccio, non lo fermarono. E tre proiettili di moschetto gli attraversarono la giubba e lui continuò a camminare verso la vittoria. Perché? Fu persistente. Aveva pregato finché non aveva ferato Dio e aveva saputo quello che Dio aveva detto. Questo è quanto poteva essere persistente per la conquista. E per prima cosa la vostra conquista dipende solo dal vostro motivo e dal vostro obiettivo. Il vostro motivo deve essere giusto e il vostro obiettivo deve essere giusto. Se il vostro obiettivo è giusto e il vostro motivo è sbagliato, allora non accadrà. Si deve avere il giusto obiettivo e si deve avere il giusto motivo e poi sottoporlo alla guida dello Spirito Santo nel proprio cuore e rimanere con questo. Dio lo porterà a compimento. Noè, un grande uomo di Dio, fu molto persistente ai suoi giorni. Visse in un'epoca più brillante di quella in cui viviamo noi, un'epoca più scientifica di quella in cui viviamo noi, perché in quei giorni costruirono una piramide. Noi non riusciremo a costruirla. Sono stato in Egitto alle piramidi, la Sfinge, noi non riusciremo a riprodurla se dovessimo. Alcune di esse, e quella piramide è così geograficamente collocata al centro della Terra che non c'è mai ombra intorno a essa, a prescindere da dove si trovi il Sole. Vedete? E un'altra cosa, ci sono dei massi là dentro in alto nell'aria che noi non abbiamo nessun macchinario, nessuna energia benzina che potrebbe mai sollevare quei massi lassù. Vedete? Ma loro la costruirono, riuscirono a realizzarla, avevano un modo per farlo, forse energia atomica, energia idrogeno, qualcosa. Ma l'energia benzina e l'energia elettrica, non si potrebbe creare una macchina abbastanza grande da sollevarli lassù. Quindi come fece a portarli lassù? Ed è una muratura così perfetta che non si può far passare alla lama di un rasoio intorno ai punti dove si incastrano. E centinaia di tonnellate. Come la fecero? Come le costruirono? Sapevano fare una mummia, prendere un corpo in balsamarlo, che ancora oggi ha l'aspetto dei lineamenti, dopo circa quasi 4.000 anni fa. Sembra ancora naturale. Una colorazione che noi non sappiamo assolutamente riprodurre. Erano brillanti, intelligenti. Gesù disse, come fu nei giorni di Noè, così sarà nella venuta del Figlio dell'uomo. Sapevate che l'intelligenza e l'acume sono il marchio del peccato e della distruzione? Seguite la discendenza dei figli di Cam. Guardate, i figli di Caino diventarono tutti, fino al tempo prima del diluvio, erano persone sveglie, brillanti, intelligenti ed erano scienziati, loro costruttori di ferro e così via. Ma i figli di Set erano umili contadini che produssero un Enoch e un Noè. Ma questi altri erano uomini scientifici, istruiti, brillanti, scaltri. Non disse Gesù che i figli della notte sono più avveduti dei figli del giorno? Paragonò il suo popolo agli agnelli. Qualcuno ha mai fatto pascolare le pecore? Un agnello, quando si perde, è completamente perso. Non riesce affatto a trovare la strada. Deve avere una guida. Ed è così che siamo noi. Non siamo tenuti a sapere molto quanto basta per vivere per Dio. E Dio è la nostra guida che ci dirige. Ma non glielo lasciamo fare. Ci tiriamo indietro come una capra e andiamo avanti, vedete? Ma noi, quelli sono i loro marchi. E nei giorni di Noè, quando Noè venne fuori e disse pioverà, lui predicò per 120 anni che dell'acqua sarebbe caduta dal cielo. Non c'era mai stata dell'acqua lassù, no signore, mai stata acqua nei cieli. Potreste immaginare quegli scienziati di quei giorni? Questo non corrispondeva alla loro specifica scientifica. Nemmeno lo Spirito Santo oggi corrisponde alla specifica scientifica. Né i miracoli e i segni di Dio corrispondono alle loro scientifiche. Quello che loro pensano dovrebbe essere giusto, specifiche, stavo per dire. Ma non fa nessuna differenza. Dio l'ha detto ed è così in ogni caso. E la fede che riesce ad afferrarlo si aggrappa a questo. Notate, Noè, potrei vedere un grande scienziato venire fuori e dire, sapete, c'è un vecchio lassù sul monte che sta costruendo una specie di cosa, un gran vecchio granaio di una cosa lassù in cima alla collina, ha detto che pioverà, lo farà stare a galla, cadrà acqua dai cieli. Va lassù e dice, Noè, lascia che dimostri che sei, hai un'illusione mentale, c'è qualcosa che non va in te. Io posso prendere il mio strumento qui e raggiungere la luna, posso prendere il mio radar, cose che avevano in quei giorni. Perché Gesù disse come fu nei giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. E non c'è acqua lassù, lascia stare vecchio mio, torna alla tua coltivazione, lascia stare, non c'è acqua lassù, stai martellando in vano. Ma Noè disse, Dio ha detto che sarebbe accaduto. Beh, dove prenderà Dio? Ora ascoltate, qualcosa lassù, quando non c'è niente lassù con cui prenderla. Lui disse, se Dio ha detto che ci sarà la pioggia, egli è in grado di mettere pioggia lassù perché Dio ha detto così. Questo non lo fermò neanche un po', fu perseverante, continuò proprio a costruire sulla cosa, perché a montare la cosa, perché fu perseverante, perché sapeva che Dio aveva detto così, e cielo e terra passeranno, ma la sua parola non può. Egli farà la sua conquista per salvare coloro che volevano essere salvati. Certo, Mosè, era uno scienziato, la razza del popolo egiziano era il popolo più brillante in tutto il mondo in quei giorni, ma Mosè poteva persino insegnare la sapienza agli egiziani. E provò la sua strategia militare per liberare i figli di Israele, non funzionò, lui scappò. Quando la sua strategia militare scientifica non funzionò, Mosè scappò dalla presenza del popolo a cui Dio lo aveva mandato per liberare. Una volta dietro al deserto un pruno stava bruciando e Mosè si fermò per vedere cos'era, e una voce venne fuori da là e disse: togliti i calzari, Mosè, perché il suolo dove ti trovi è terra santa. E Mosè andò al cospetto del Signore, e il Signore citò la scrittura: io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e mi ricordo della mia promessa ad Abramo. E il tempo è vicino, e senti i loro gemiti laggiù in Egitto, e sono venuta giù, io ti mando laggiù per liberarli. Dio opera sempre attraverso un agente, l'uomo. L'uomo è sempre l'agente di Dio, non i credi, non le denominazioni, ma l'uomo, vedete. Dio non ha mai operato attraverso macchinari, né ha mai operato attraverso le denominazioni. Muoiono non appena si organizzano e questo risolve tutto per sempre. Ditemi, voglio che uno storico si alzi e mi dica dove una chiesa che si sia mai organizzata non sia andata nella polvere, sempre. È esattamente così, ognuna di esse, e gli le mette da parte, ognuna di esse sono prodotti della Chiesa Cattolica, la prima organizzazione. Il defunto Papa, il Papa di adesso, e questo Giovanni XXII, penso che lo chiamino, ha emesso un proclama, credo che i vostri giornali canadesi l'abbiano riportato, diceva: tutte le chiese, tornate dove la Chiesa ha avuto inizio a Roma. Voglio che chiunque, qualsiasi storico, mi mostri dove la Chiesa ebbe inizio a Roma. La denominazione ebbe inizio a Roma, ma la Chiesa ebbe inizio a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. E dove la Chiesa ebbe inizio? Se volete tornare all'inizio, io sono pronto a tornare con il Papa all'inizio. È esattamente così, se volete tornare dove la Chiesa ebbe inizio. Ma ora l'organizzazione, la Chiesa Cattolica Romana è la prima Chiesa organizzata nel mondo ed è la madre di tutto questo. E Apocalisse 17 dice che lei era una meretrice e le sue figlie erano prostitute, meretrici. E sono tutte da distruggere, è esattamente così. Ora questa è la parola del Signore, sì. Voi discutete con Lui, vedete, non io, perché io sto solo citando quello che Egli ha detto. Notate, questo è vero, e poi ci aggrappiamo a quelle cose, è terribile. Mosè, quando ebbe quella visione da Dio, il Signore gli apparve e citò la sua parola della promessa, Mosè si mise subito in viaggio per tornare. Ora, a volte, quando si crede a Dio, vi fa comportare in modo davvero sciocco per la gente. Potreste immaginare un uomo vecchio ora, qui, ora Mosè ha 80 anni e si sta nascondendo laggiù nel deserto dal compito che Dio lo aveva mandato a fare. Ma quando una volta arrivò su quelle sabbie sacre, dove gli scienziati non potevano allontanarlo da questo con una spiegazione, nessun uomo dovrebbe predicare il Vangelo finché prima non abbia incontrato Dio sulle sabbie sacre, dove nessun uomo può portarglielo via. Il diavolo non può calpestare quei terreni sacri. Voi eravate presenti quando è accaduto e sapete di cosa state parlando. Importa quanto scientifico questo e quanto quello. E se Mosè avesse detto: credo che andrò a raccogliere qualche foglia dall'albero e andrò giù al laboratorio e le farò esaminare per vedere perché non bruciano, Dio non gli avrebbe mai parlato. Ma lui si mise giù e gli parlò. È così che si fa: mettersi giù a parlare con Dio e Egli vi risponderà. O a volte quando lo fate vi fa agire in modo strano per il resto del mondo. Il giorno dopo, ecco, era un vecchio di 80 anni, la barba ricadente così e la testa calva lucente. Sua moglie in groppa a un mulo con un piccolo sul fianco così e un bastone in mano. Ecco che sta andando giù gridando: gloria, alleluia, sto andando giù in Egitto per prendere il controllo. Dove stai andando, Mosè? Vado giù a conquistare l'Egitto, l'invasione di un solo uomo. È sciocco. Ma cos'era? Mosè, di fratello Mosè, dove stai andando? Vado giù in Egitto, vado giù a prendere il controllo, proprio come l'invasione di un solo uomo che va a conquistare la Russia. Vedete, il grande aveva flagellato il mondo intero, ma sto andando giù a prendere il controllo con un bastone in mano. Con che cosa ha intenzione di farlo, Mosè? Dio ha detto: ti tieni questo bastone e vai avanti. Quindi eccomi qui, l'invasione di un solo uomo, ridicolo per la mente carnale, ma lui lo fece perché Dio aveva detto così. Amen, questo basta. Posso vedere alcuni dei sacerdoti che si fermano ai madianiti e dire: ora aspetta un minuto, fratello Mosè, tu sei stato un pastore di grande successo qui, non devi comportarti in una maniera così ridicola. Ma vedete, disse lui, io ho incontrato Dio e Dio mi ha detto di andare a farlo, e lo fece. Dove le sue ricerche scientifiche e tutto il resto avevano fallito, la parola di Dio non può fallire. Così Mosè fu perseverante. Aveva ucciso un egiziano ed era scappato a causa della minaccia del popolo, e lui andò laggiù dopo quello e uccise l'intera nazione con un bastone storto in mano. Vedete, Dio fa cose così sciocche per la mente carnale che non sa niente di Dio, ma pensa di saperlo, vedete? Beh, Dio ride della loro ignoranza, ma egli prende gli umili di cuore che ascolteranno e presteranno attenzione a quello che dice. Era ridicolo, ma Dio lo fece. Mosè fu perseverante, fermarlo, buttò a terra il bastone come abbiamo avuto ieri sera, si trasformò in un serpente e poi questi altri si getteranno a terra i loro bastoni e si trasformarono in un serpente. Lui fu perseverante, rimase là e disse: il mio Dio mi ha mandato e gli è in grado di sistemare quella cosa. Il suo serpente inghiottì l'altro, lui disse: ecco a voi, amen, sì signore. Fu perseverante perché aveva sentito Dio, ebbe fede in quello che Dio aveva detto che era la verità, perché era la scrittura. Dio aveva promesso tramite la scrittura. Quando vedete Dio che promette qualcosa e poi esegue e conferma quello che ha promesso, allora si può essere perseveranti. Cosa potrebbe succedere se gli uomini potessero mai fare prese, aprire i loro sentimenti intorpiditi, lontani da Dio, e venire nello Spirito Santo e affidarsi a Lui e vedere che si tratta di Dio, che Egli lo ha promesso. Alcuni di loro non hanno nemmeno il comune intendimento, proprio così. La gente, loro, alcuni di loro semplicemente non ci credono, non c'è modo di dirglielo perché sono stati predestinati a quella condanna. La Bibbia ha detto così in Giuda, ha detto: uomini antichi sono stati predestinati a questa condanna, rivolgendo la grazia di Dio in lascivia. È esattamente così. Non sarebbe una cosa tremenda sapere che stavate leggendo e sentendo la Bibbia predicata a voi? E poi non avete creduto a essa? Che cosa tremenda! Questa è la cosa più tremenda che conosco. È la gente che non vuole credere alla parola di Dio. Ora Davide era un giovane frambolliere in passato, aveva una fionda in mano e stava facendo pascolare le pecore di suo padre. Arrivò un leone, ne prese una, corse via, e lui confidò in Dio e uccise il leone con una fionda. Arrivò un orso, ne prese una e uccise l'orso. E un giorno si trovò vicino all'esercito del Signore per portare ai suoi fratelli un po' di uva passa e così via da mangiare, delle torte forse, fatte da sua madre. E mentre era là, dall'altra parte c'erano i Filistei e c'era un Golia, un grande gigante d'uomo, dita di 14 pollici, ben in vista, disse: vi farò una proposta. È così che il diavolo fa quando pensa di avere un vantaggio su di voi. Disse: farò una proposta a voi ragazzi, non facciamo spargimenti di sangue, ora che uno esca a combattere con me. Se mi uccide, allora tutto il mio paese vi servirà, e quindi se io uccido lui, allora il vostro paese ci servirà. Oh certo, Satana fu contento di fare un accordo del genere, quindi sapeva che nessuno voleva. E a quel punto Saul, un lanciere ben addestrato, un guerriero fin dalla fanciullezza, si ergeva con testa e spalla al di sopra del suo esercito, molto in fondo, terrorizzato di incontrarlo. Ma un giorno lui lo fece quando il tizio giusto stava vicino. Un piccoletto con le spalle curve, la Bibbia ha detto, stava là un ragazzo rossiccio, Davide. E lui si girò verso di loro e disse: volete dirmi che voi, l'esercito del Dio vivente, starete lì e permetterete che quell'incirconciso filisteo sfidi le schiere del Dio vivente? Disse: andrò io a combatterlo, se voi non avete il coraggio ci andrò io. Dio ha sempre un uomo da qualche parte che ha il coraggio di alzarsi e dire la verità e attaccarlo. Lui disse: andrò io a combatterlo. Beh, dissero, tu non sei altro che un fanciullo e lui è un guarda, beh, tu sei appena grande quanto il suo braccio. Lui disse: questo non fa nessuna differenza. Così si avvicinò a Saul e Saul si avvicinò, disse. Ora Davide disse: io ammiro il tuo coraggio figliuolo, ma non hai nessuna esperienza nel combattimento a due, quindi forse sapere di me, a indossare la mia giacca. Indossò la sua armatura e questo appesantiva il piccolo Davide. Questo mi fa venire in mente che lui venne a scoprire che la sua giacca ecclesiastica non si adattava a un uomo di Dio. È così che oggi acquisite il vostro dottorato, la vostra laurea in legge, e come duellare con i credi e altro. Lui non l'avrebbe mai combattuto. No, disse, toglietemi la cosa di dosso. Disse, non l'ho mai provata fino ad ora, lasciatemi andare con quello che so che Dio ha benedetto. Amen. Dio è vincolato alla sua parola. Esatto. Lasciatemi andare con la parola di Dio. Dio ha promesso di benedire la sua parola ed essa non ritornerà a lui vuota. Non importa quanti tentativi di cacciarvi via, rimanete proprio lì su quella parola. Dio ha promesso che si sarebbe preso cura della situazione. Davide disse, andrò io a combatterlo. Oh, mai, fu perseverante. I suoi fratelli dissero, so che sei cattivo. Torna da tuo padre e da quelle pecore là sulla collina. Ma Davide non volle farlo. Perché Dio si era ancorato, disse quell'uomo ti attraverserà con la sua lancia e tutto quello che farà è tutto così. Lui disse, ma io stavo pascolando le pecore di mio padre, Dio mi ha aiutato a togliere un capretto dalla bocca di un leone e di un orso e così via. E disse, il Dio che ha voluto prendere, lasciare, darmi la liberazione dalla zampa di quel leone e dalla zampa di quell'orso, quanto più mi darà la vittoria su quel filisteo incirconciso che sta sfidando, dicendo, i giorni dei miracoli sono passati. Quel grande credo denominazionale che cerca di collocare i miracoli di Dio qui nei giorni passati e la guarigione divina nel millennio quando sarete immortali. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se c'è mai stato Dio, egli è ancora Dio. Sicuro, eccolo là. E sapete cosa è successo nella storia? Sì. Giovanni Battista quando venne fuori, ora noi non abbiamo molta documentazione su Giovanni, era il figlio di un sacerdote, ma non seguì mai la denominazione con suo padre, non lo fece, aveva un incarico importante, sarebbe stato quello chiamato nella storia ad annunciare il Messia, rimase nel deserto finché non fu sicuro, finché Dio non lo incontrò, non andò giù a perdere tempo con i loro credi e così via che avevano per imparare a essere sacerdote e tutto questo, uscì nel deserto e visse di locusta e miele selvatico. E non chiese niente a nessuno, ma rimase in quel luogo. E Dio gli parlò un giorno e disse, ora tu riconoscerai questo Messia. Ora quando egli viene, chiunque su cui vedi discendere lo Spirito e rimanerci, quello è colui che io ho chiamato. Sarà colui che battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ora, se Giovanni fosse andato e avesse ricevuto la sua esperienza in seminario e tutto il resto, fosse divenuto un grande dottore in teologia, sapete, alcuni dei dottori di teologia avrebbero detto, Giovanni, ci pare di capire, secondo la tua nascita a quel tempo, che tu sei stato concepito in tua madre quando lei era anziana e così via, e ora tu, senza dubbio che tu devi essere quello che introduce il Messia, hai detto che dovevi essere la voce di uno che grida nel deserto. Non pensi che il dottor Jones qui sia proprio la persona? Oh, guarda, come sa proprio, oh vedete, beh lui potrebbe essere stato convinto, ma Giovanni si tenne lontano da tutte quelle sciocchezze, rimase lontano nel deserto finché non apprese da Dio. Oh, se la gente si allontanasse da tutte queste sciocchezze, i giorni dei miracoli sono passati, non esiste la guarigione divina, e vi appartaste da qualche parte, rimaneste con Dio finché non sentite quella voce che dice, io sono il Signore tuo Dio che guarisce tutte le tue malattie, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco dove si trova Dio. Ora lui era così sicuro, così persistente che disse questo, sapeva che il Messia sarebbe apparso nella sua generazione, disse c'è uno che sta tra di voi proprio ora che voi non conoscete. Sapeva che egli era sulla terra proprio allora, perché stava per introdurlo. Oh, lui fu persistente, certamente. Il piccolo Sansone fu persistente quando andò lassù e là qualcuno a Sansone. Una volta ho visto un'immagine di Sansone in un museo greco e la creazione. Era ridicolo, mostra quello che può pensare la mente carnale quando non è convertita a Cristo. C'era la Eva, la bestia dall'aspetto più orribile che abbia mai visto. Oh, pensate che Dio avesse creato qualcosa del genere. No, signore. Signore, Adamo sembrava un qualche gigante preistorico. Non ho mai visto una cosa simile, sapete. Dio lo fece perfetto. Eva è stata la donna più bella mai vissuta. È stato il primo esemplare di femminilità di Dio. Certo che lo è stato. E avevano presentato Sansone con le spalle della grandezza delle porte di un granaio. Ora non sarebbe un mistero per me vedere un uomo con spalle così, braccia quasi, così di grande circonferenza, che allunga la mano per afferrare un leone e farlo a pezzi, certamente no. Vederlo prendere le porte di una città e portarsela via, beh, lui è tre volte più grande delle porte, dovrebbe essere in grado di portarsela via, certo, in base a questo. Ma Sansone, se volete sapere, era solo un tappino, il piccolo cocco della mamma con sette ricciolini che gli ricadevano sulle spalle. Ma lui era un nazireo al Signore. Amen. Ora quando il leone corse fuori e ruggì a Sansone, lui era indifeso, ma lo spirito del Signore venne su di lui, un canale in cui Dio poteva operare. Lui non era un gigante intellettuale, uscì semplicemente fuori sotto la potenza di Dio e lo fece a pezzi. Ora quello è un mistero, come lui poteva farlo, un piccoletto di quel genere. E un giorno si trovava fuori sul campo e mille filistei lo circondarono. Ora quegli elmi sono spessi circa un pollice e mezzo di rame che gli scendono sulla testa, quelle grandi cotte di quello che chiamano maglia, era metallo sovrapposto, a volte un mezzo pollice o più di spessore, sovrapposti l'uno sull'altro fino in fondo, e così che erano vestiti, grandi protezioni qui davanti alle gambe e così via, grandi, oh, ci vorrebbe un gigante d'uomo per portarli, e ce n'erano un migliaio là presenti e circondavano Sansone. L'unica cosa che dovette fare fu di toccarsi dietro e toccare quel patto con Dio. Amen. Questo è quanto. E cercò qualcosa e c'era la mandibola di un mulo che giaceva. Filisteo, un perseverante. Perché? Sapeva che Dio lo aveva benedetto. Sapeva che lo Spirito di Dio era su di lui. Quello che aveva in mano lo usò. Oh, se il seme di Abramo oggi, figli di Dio, potessero prendere quella piccola fede che avete ed essere perseveranti con essa, Dio la userà. Sì, oh, io mi metto a parlare, mi allontano dal mio testo. Questa donna greca aveva sentito. La fede viene da cosa? Udire. Udire la parola di Dio. Ora lei era greca, ricordata, ma sapete, la fede trova una fonte che nient'altro vede. La fede trova la sua fonte che l'occhio umano non vede, ma la trova lo stesso. La sua parola è una spada affilata a due tagli, Ebrei 4:12. È la fede che tiene quella spada. Ora guardate, qui fuori c'è di tutto per tenermi lontani da ogni benedizione di Dio. Ora, qualcuno potrebbe prendere la fede con una piccola, cioè la spada con una piccola debole mano e tagliare un altro po' per fare una confessione. Oggi sentiamo così tanto parlare di decisioni, abbiamo preso così tante decisioni, le decisioni sono pietre come Pietro, decisioni. Ma cosa serve un mucchio di pietre ammucchiate insieme? Che non sia un tagliapietre con una spada a doppio taglio affilata per tagliarla, figli e figlie di Dio. Ecco perché Billy Graham disse a Louisville, vi andò e fece una sfogliata a quei predicatori, mentre mi trovavo proprio là alla sua colazione. Lui disse, voi predicatori pigri, io vengo in città, e disse io ho un risveglio, ottengo 30.000 convertiti, torno tra 6 mesi, non ne trovo 30. Disse, qual è il problema? Disse, Paolo andò in una città ed ebbe un solo convertito e tornò 6 mesi dopo e ne ebbe 50 oltre a quello. Disse, lui riebbe indietro pronipoti dei pronipoti dei pronipoti, così come fu. Disse, siete voi predicatori pigri. Oh, volevo dire qualcosa al grande evangelista, ma fui proprio sciocco, così rimasi fermo. Allora voglio chiedere una cosa, quale predicatore pigro mancò di prendere il convertito di Paolo? Se si tratta di predicatori pigri con i piedi sulla scrivania e non vanno a trovare le persone che hanno preso i biglietti della propria decisione, è perché Paolo prese quella decisione e ci rimase finché non lo tagliò nella forma di Gesù Cristo con il battesimo dello Spirito Santo e fu così infiammato che lo rese allora di essere un altro, non decisioni, non solo andare a dire io prendo una decisione, andare dritto avanti con il resto del mondo. Ora Billy disse che su 30.000 volte non riusciva a trovarne 30, è perché questo, l'unica cosa che si fa è rotolare pietre, tanto vale lasciarle sul campo se non si ha intenzione di tagliarle, fissarle nell'edificio di Dio, farne figli e figlie nella la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e taglia. E cosa significa circoncisione? Tagliare la carne in eccesso, il mondo, la parola lo circoncide e lo taglia fuori. La fede afferra quella spada, alcuni possono tagliare quanto basta per unirsi a una chiesa. Alcuni possono andare avanti in cose più profonde e alcuni possono tagliare fino alla guarigione divina. Dipende dal forte braccio della fede che sta brandendo quella spada, proprio così. Dipende da... Lei aveva molti ostacoli che questa donna aveva. Oh, ma potrei elencarne più di una dozzina o due che ho annotato qui che la ostacolavano. Ma la sua fede non aveva ostacoli. Forse voi avete ostacoli. Il vostro pastore forse dice, se partecipa a una riunione del genere, ti caccerò dalla chiesa. Va bene, ecco il vostro ostacolo. Vostro marito forse dice, io ti lascerò. Vostra moglie forse dice, io divorzerò da te. Forse avete tanti ostacoli, ma se avete fede, essa non ha ostacoli. Non conosce altro che la parola di Dio e rimane con essa, proprio così. La parola di Dio. Forse le dissero, tu sei greca, quell'uomo non appartiene alla tua organizzazione, tu sei greca, beh, il nostro gruppo non li sta sponsorizzando, qualunque cosa fosse. Un altro gruppo forse l'incontrò e disse, beh, i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa del genere. Quel gruppo di santi rotolanti laggiù non sa di cosa parlano, quei giudei. Noi siamo greci, siamo brillanti, siamo istruiti, conosciamo le cose, ma noi siamo persone intelligenti. Ma guarda quel mucchio di persone laggiù, tutto quello di cui parlano è di un Dio soprannaturale che fa un po' in questo modo, passando per un Mar Rosso o qualcosa del genere. Vedete, ma tu sei greca, sei più intelligente di così. Ma la fede fece presa e lei fu persistente, andò dritto oltre questo, lo credeva. Poi incontrò un gruppo di donne, forse loro dissero, sai cosa, cara Marta Luella, spero che non ci sia nessuno qui con quel nome, ho detto un nome strano. Sai, Marta Luella, cosa accadrà? Tuo marito ti lascerà perché lui è un uomo d'affari della città, se partecipi laggiù dove si trova quello. Che differenza fa, marito o non marito? Lei fu persistente, fu perseverante. Sapeva di avere bisogno di Cristo e sarebbe andata a trovarlo, perché aveva sentito che lui era un guaritore, sarebbe andata a vederlo, certo. Forse un altro dopo potrebbe aver detto, va bene, se vai laggiù sarai derisa, tutta la città ti chiamerà con un nome brutto, ti chiameranno Santa Rotolanta o Pentecostale o qualcosa, se vai tra loro sarai sicuramente marchiata. Lei fu perseverante, andò dritto avanti, fratello, niente avrebbe fermato quella donna, sì signore. Poi l'altro, ecco arrivare il sacerdote, fu l'ultimo, disse, se vai ti metteremo fuori dalla chiesa e ti scomunicheremo. Questo non la fermò neanche un po', la fede viene dall'udire. Lei aveva un bisogno, andò proprio dritto, fu perseverante, sarebbe andata a trovare Gesù. E ora molte persone pensano che appena trovano Gesù è tutto finito. Gloria a Dio, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ora mi sdraierò e me la prenderò comoda. Beh, voi non siete ancora soggetti dello Spirito Santo. Ascoltate, quando si ha lo Spirito Santo è proprio allora che si incontrano i problemi, è allora che iniziano i problemi, esattamente. È allora che si deve combattere, è per questo che vi è stato dato. Essa è una spada, proprio. Proprio così, è allora che inizia la vostra lotta. Ora lei andò finché alla fine non arrivò dove era Gesù. Ora lei aveva combattuto per ognuna di queste barriere, perseverante, mai. Eccola arrivare, facendosi strada. I giorni dei miracoli sono passati, ridono di te, tuo marito ti lascia. Vieni messa fuori dalla chiesa, quant'altro, vieni chiamata Santa Rotolanta o quant'altro. Lei proprio perseverante viene avanti, ora incontra Gesù, disse, ora ce l'ho, ora sono nella sua presenza. E notate, non appena lei lo incontra, lei ricevette un'altra delusione. Sì, egli disse, io non sono stato mandato alla tua razza. Oh, il Dio stesso che lei stava rispettando, e a cosa aveva rinunciato? La sua chiesa, il suo tutto, quello che aveva. Lei aveva una figlia, era molto grave, aveva l'epilessia e lei stava cercando di arrivare a Gesù perché sapeva che aveva guarito altri. Quindi perché non poteva guarire suo figlio? Così lei, dopo che l'aveva lasciata, tutto quello che aveva e arrivò da lui, poi la delusione, delusa di nuovo. Io non sono mandata alla tua razza, sono mandata solo ai figli di Israele. Ma sapete una cosa, questo non fermò la sua fede, no signore. Lei tirò di nuovo dritto, si rivolse a lui come figlio di Davide. Egli non era nessun figlio di Davide per lei, ma quando lei disse signore, quello fu diverso. Andò nel modo giusto in quel momento. Signore, abbi pietà di me. Egli disse un'altra cosa, disse, voi non siete altro che un branco di cani, non sono stato mandato a voi. Guardate cosa aveva fatto quella povera cara donna, le cose che aveva passato, tutto quello a cui dovette spingersi per arrivare a lui. E poi quando arrivò da lui e gli disse, io non sono mandato alla tua razza e voi non siete altro che un branco di cani. Mai. Ancora fu perseverante, certo, perché aveva fede. Oh, dopo che egli Questo non funzionerebbe con un gruppo di canadesi, vero? O un gruppo di americani. Li chiamate cani o qualcos'altro. Beh, voi siete un qualcos'altro, siete un mucchio di anglicani. Non c'è niente per voi, qualcosa del genere. Oh, per amor del cielo, voi saltereste in aria come una rana che mangia piombo. E poi non vorreste avere... Beh, mai! Non vorreste avere... Beh, scusate, quell'esperienza... Cioè, espressione, non avrei dovuto dirlo, perdonatemi. Ma avreste pensato malissimo di questo. Se Gesù avesse detto, io non sono mandato a voi anglicani, non sono mandato a voi pentecostali, voi siete un mucchio, voi siete assemblea di Dio, voi chiesa di Dio, voi, quello che siete. Non sono stato mandato a voi, voi non siete altro che un mucchio di cani. Oh, mai! Io avrei visto quello sguardo deluso e che dice, beh, io non voglio proprio avere niente a che fare con lui. Non era a posto fin dall'inizio, tornerò proprio nella mia chiesa. Ma non lei, lei aveva fede. Non era una pianta da concimaia, una ibrida, come alcuni di loro oggi che si definiscono credenti. Non riescono a stare fermo un minuto per il Vangelo. È quello che abbiamo oggi, un mucchio di piante da concimaia. Si deve coccolarle per tutto il tempo, continuare a spruzzarle per tenere gli insetti lontani da esse. Esatto, coccolarle come un gattino strofinandogli il pelo in un senso. Lui farà le fusa, ma strofinatelo una volta al contrario e mostrerà cosa c'è in lui. Proprio così, è certamente vero. Lei non era una ibrida. Tutto quello che è ibrido è vergognoso. Un ibrido non ha... Beh, loro sono visto, ho letto un articolo nel Reader Digest proprio di recente dove loro sono, se continuano a ibridare il mais e cose del genere, le donne non saranno nemmeno in grado di avere figli a 20 anni da oggi. Sta solo facendo a pezzi la razza umana e causando il cancro e tutto il resto. È un ibrido, non è buono. Dicono, prendete i funs o quello che è il mais ibrido, sono migliori. È una cosa carina, un granello grande e bello, ma non c'è niente dentro. Ripiantatelo e non farà nemmeno niente. Non può riprodursi, niente di ibrido. Prendete un mulo è un ibrido. Che cos'è? Suo padre era un asino, sua madre era una cavalla, e questo, lui è la cosa più ignorante che ci sia. Aspetterà tutta la vita per prendervi a calci prima di morire. Non si può dirgli niente, non si può insegnargli niente, resta solo con quelle grandi orecchie lunghe. Si mette a parlare dei giorni dei miracoli che sono passati. Non sono niente, sono passati. Vedete? Ma un buon cavallo puro sangue, sì signore. C'è troppa religione di muli oggi, un branco che non sa nemmeno da dove viene. Cosa sei, un cristiano? Sono metodista, sono presbiteriano, sono pentecostale, sono questo, quello o l'altro. Ibrido, non può riprodursi. Ogni denominazione ibrida non può riprodursi, è morta quando lo fa. Ma un buon cavallo puro sangue con pedigree può dirvi chi era suo padre, chi era sua madre, chi era sua nonna fino in fondo. È un vero buon cristiano con pedigree, nato di nuovo dallo Spirito Santo, può andare indietro fino al giorno di Pentecoste. Alleluia! Potete dire Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno. Quel pedigree urlerà Amen! Alleluia! Ibrida, religione ibrida, oh, sembra più bella, certo, gran belle chiese e milioni di dollari in esse e tutto il resto, e un predicatore può alzarsi e parlare così solo circa 15 minuti, proprio sulla cosa su cui volete che parli, fiore o qualcos'altro, un po' di politica e poi tornare indietro, e potete appartenere alla chiesa e giocare a carte, indossare pantaloncini, fare tutto quello che volete, vivere come il mondo, pensate che vada bene, quello è il vostro ibrido, ma quando si arriva alla vita, essa non è lì, perché un cristiano nato di nuovo, un uomo nato di nuovo non eluderà mai una sola parola di Dio. Un cristiano nato di nuovo si allineerà con quello che dice quella parola. Lei non era un ibrido, non era una pianta da concimaia che deve essere coccolata. E se il predicatore predica per più di 10 minuti, alcuni di loro andranno in chiesa e si metteranno a sedere in una riunione. Se si dice una cosa che non credono insieme a loro, me ne andrò da qui subito. Questa non è nemmeno come una decenza, proprio così. Questo mostra di cosa eravate fatti, questo mostra la razza delle persone. Se andassi in una chiesa cattolica romana o in una ovunque andassi, avrei la decenza di sedermi e ascoltare finché la cosa non fosse finita, proprio così. Ma gli ibridi oggi, vedete, loro affermano di conoscere Dio. Gesù disse, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegato la forza d'essa, anche tali schiva, perché loro sono del numero di coloro che vanno di casa in casa e conducono donnicciole cariche di peccato, agitate da varie cupidità, ogni tipo di donne. Una donna mi ha detto giù in America non molto tempo fa, stavo rivolgendomi alla chiesa su come loro stavano agendo. Lei era vestiti in sconci così morali come quello. Lei disse: bene, ora ascolti qui, signor Branham. Disse: io sono americana e quello è il mio privilegio donato da Dio. Io dissi: forse è il tuo privilegio donato dall'America, ma non è il tuo privilegio donato da Dio. Lei disse: beh, non ci si può comprare altro che quei vestiti. Io dissi: lascia che ti dico una cosa, sorella, vendono ancora macchine da cucire stoffe, quindi non te ne liberi, vedete? È solo perché c'è una brama nel cuore delle persone, se sono nati di nuovo, non vogliono fare quella cosa. Noi avevamo dei predicatori sul pulpito che erano senza mezzi termini ecclesiastici e proiettavano quella parola al di fuori e dicevano la verità a loro e senza preoccuparsi delle circostanze, ma il fatto è che noi, proprio così. Ecco perché non vediamo segni e prodigi, e quando appaiono questo stupisce le chiese, non sanno cosa fare e si tirano indietro come facevano in quei giorni che dicevano: e Belzebù, il diavolo, vedete, loro proprio non sanno. È meglio che mi fermi e vada avanti qui. Beh, comunque non voglio ferirvi, ma voglio radere solo un poco, così saprete dove vi trovate. Quando mi incontrerete alla barra del giudizio, ne risponderete. Ricordatevi solo che risponderete, perché io vi sto dicendo la parola, esattamente la parola di Dio. Ora lei ammise che egli non era stato mandato alla sua razza, ammise che lei non era altro che un cane. Oh, noi lo faremmo? Oh no, certamente no. Voi dite: io faccio come voglio. Andate avanti, andate dritto avanti nella chiesa se volete, va bene. Ma ricordatevi, lo rincontrerete un giorno. Il mondo si è contaminato con la perversione, tutta la cosa. La Bibbia ha detto così, sono subentrati l'istruzione, la civiltà. Quando voi indiani avevate questo paese da soli, non c'erano problemi tra di voi, no. Vivevate una buona vita lunga e tutto andava bene. Le piccole controversie tribali le risolvevate andando fuori e combattendole tra di voi. Ma quando arrivò l'uomo bianco, portò donne, whisky, bere, peccato, e una civiltà segnata porta sempre questo. Che cosa avete ottenuto? Una perversione, omicidi, furti, rapina, omosessuali, ogni genere di cose in questi ultimi giorni. Esattamente quello che la Bibbia ha detto che sarebbe accaduto, ma ecco che ce l'abbiamo, vedete? Non c'è da stupirsi che una persona non possa essere persistente. Non sanno dove si trovano. Come potrebbe un ibrido essere persistente quando non sa nemmeno chi sono suo padre e sua madre? Vedete? Non ci riuscireste. Ora lascia che ti dica una cosa, signora. Ascolta solo questo, sorella, qui dentro. Tu vai avanti e fai come vuoi. Ma tu ti vesti con quei vestiti volgari ed esci qui per strada. Mandi le tue figlie fuori in quel modo. E un uomo la guarda nel modo sbagliato. Tu puoi essere pure come un Gio. Forse sei quanto più onorabile possibile con tuo marito o con il tuo ragazzo. Ma nel giorno del giudizio tu risponderai di aver commesso adulterio. Perché Gesù disse: chiunque guarda una donna per appetirla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Chi è colpevole? Tu che ti sei esposta sei colpevole. E poi quel predicatore ibrido sta sul pulpito e si vergogna di dirlo agli uomini. È un buono pasto, devono farlo per mantenere i loro diritti denominazionali e le loro grandi chiese e così via. Quello che ci occorre oggi sono avere uomini di Dio che si ergono su quella parola e dicono la verità su di essa. Proprio così. Ricordatevi, ce ne saranno comunque solo pochi salvati. Gesù disse come fu nei giorni di Noè, in cui 8 anime furono salvate, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Ora guardate, lei ammise, la vera fede genuina ammette sempre che la parola è giusta. Ora guardate, ammettere sempre che la parola è giusta. Verità, Signore, io non sono altro che un cane. Verità, Signore, tu non hai mandato, tu non sei stato mandato alla mia razza. Questa è la verità. Lei non vuole vedere cos'era questo o era quello. Ammise solo che la parola era giusta. E lo spirito di fede ammette sempre che la parola è giusta. Notate, vero Signore, non cerco il pane dei figli, ma lasciami prendere le briciole che cadono dalla tavola del padrone. Solo le briciole. Questo lo colpì, ciò lo compì. Egli disse: per questo che hai detto tua, va per la tua strada, tua figlia è sanata. La fede ammette la verità. Lo stesso ora la fede va sempre con la parola. Lei fu perseverante e ottenne quello che chiese a prescindere dalle circostanze. Marta, alla presenza di Gesù, fu perseverante, tenette dura e credette. E non importa, anche se suo fratello era morto da 4 giorni e ora puzzava, lei disse: Signore, lui è morto, puzza, manca adesso. adesso qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. O perseverante. Ecco, come non otteniamo niente, non siamo perseveranti, noi non abbiamo la fede, non teniamo duro. La donna sunamita fu perseverante davanti a Elia, lei disse: vero, questo è giusto. Disse: tu mi hai benedetto ed è arrivato il bambino è morto. Ma disse: ora io non ti lascerò, sicuro come la tua anima non muore mai, e il Signore tuo Dio vive, io non ti lascerò. Finché lei non ricevette la risposta per il suo bambino, fu perseverante, la fede afferra la parola. Micaia si trovava davanti a 400 profeti, tutti nutriti e sistemati e con le loro uniformi e vestiti. E Micaia, ecco, arrivò Giosafat, lui era un credente o un uomo di Dio, scese con Acab. Lui avrebbe dovuto sapere fare di meglio di così, ma quando lo fece disse: Ramoth in Galaad non appartiene a noi. Ora guardate le ragioni. Ramoth in Galaad, Giosuè nello stabilire la terra l'aveva data a Israele. I Filistei arrivarono e gliela presero. E ora Acab disse: Ramoth in Galaad non appartiene a me. Quel credente tiepido e di confine disse: non appartiene a noi. E lui disse: è nostra. E Giosafat nella compagnia sbagliata, inserito tra gente sbagliata, dove non c'è fede, nessun credere nella parola di Dio, disse: beh, sembra, disse, ma non dovremmo consultare il Signore? Oh, Acab disse: certo, io ho 400 profeti qua giù. Li fece tutti venire su ben vestiti e belli, profeti, profeti ebrei, non intendo dire dei profeti di idoli. Loro affermavano di essere veri religiosi del Dio che servono, profeti. Guardate proprio qui, io mi prenderò il tempo proprio qui un minuto. Veri profeti, profeti ebrei, andarono lassù e tutti profetizzarono. E dissero: andate su, perché il Signore andrà con voi. Quella terra appartiene assolutamente a noi, e quel gran turco che viene coltivato lì dovrebbe nutrire i nostri figli. Invece sta nutrendo il nostro nemico. Andate su e cacciateli via dal paese. Ora non vi sembra ragionevole? Dio aveva promesso che quella era la loro terra, e così. Ma poi Micaia disse: beh, loro dissero prima questo, disse poi tu, non ce n'è un altro che potremmo consultare? Non ce n'è ancora un altro profeta? Disse: ce n'è uno, Micaia, il figlio di Imla, ma io lo detesto. Certo, ogni uomo che gli diceva la verità e gli urlava contro per i suoi peccati, lui lo detestava. Disse: io lo detesto. Lui disse: che il re così non dica così. E allora l'associazione dei ministri andò a incontrarlo e disse: Micaia, tutti quei ministri, tu sei stato cacciato dall'organizzazione ora, tutti quei ministri ti riprenderanno subito di nuovo se dirai la stessa cosa che lui, che dicono loro. Lui disse: come il Signore Dio vive, io dirò solo quello che Dio mi mette nella bocca. Eccovi, ecco un uomo di Dio. Si fece avanti laggiù e disse: datemi questa notte. Parlò al Signore, il Signore glielo disse, e poi confrontò la sua visione con la parola. Confrontate sempre i vostri pensieri e le vostre visioni con la parola. Se è con la parola, Dio l'ha detto. Se non è con la parola, è meglio che state attenti. Così lo confrontò con la parola. Dio disse che aveva visto una visione. Aveva visto l'esercito del cielo che si metteva insieme, e tutti dicevano: come potremmo prendere Acab laggiù per ucciderlo, per adempiere la parola di Dio? Perché il profeta lì aveva detto che i cani avrebbero leccato il suo sangue e mangiato Izebel, e lei sarebbe stata sparsa sul campo. E beh, certo, dissero, come possiamo farlo? E uno spirito di menzogna salì da sotto e disse: andrò io giù ed entrerò in quei profeti, perché ad ogni modo non conoscono la parola. Quindi andrò laggiù ed entrerò in quei profeti e gli farò profetizzare una menzogna e lo porterò laggiù. Allora Micaia si girò verso, vide che era proprio esatto con la parola di Dio. Così andò e si presentò davanti a lui e gli disse questo. E così, sapete, Micaia, quel grandissimo vescovo venne e lo colpì in pace e disse: da che parte è andata la parola di Dio, lo spirito di Dio, quando è uscito da me? Lui disse: tu vedrai quando sarai nascosto dietro le mura là in fondo. Allora disse: prendetelo e mettetelo nella prigione, disse Acab. E disse: quando tornerò mi occuperò di questo tizio. Disse: se mai torni, Dio non mi ha parlato. Perché? Stando là dove poteva essere colpita a morte, ma fu perseverante, aveva la parola di Dio. Sapeva cosa significava. Sì, Signore, sapeva cosa significava. Filippo fu perseverante quando sentì Gesù dirgli dove si trovava prima che lo chiamasse. Pietro fu perseverante quando egli gli disse qual era il suo nome. Oh, ma la donna al pozzo fu perseverante. Non molto tempo fa mi trovavo in Messico, stavo tenendo una riunione, c'era una piccola donna messicana. C'erano state, credo, 4 o 5 mila cose eccezionali che erano state fatte. La sera prima un vecchio cieco come il Sicano era venuto sul palco, rimasi là solo, proprio come questa riunione qui, tre serate. E avevamo quella grande arena e ce ne furono migliaia di migliaia che vennero là a frotte. Alcuni di voi dell'Assemblea di Dio, vi dico chi faceva da interprete per me, uno dei vostri uomini, il fratello Spinosa, là in California, un interprete messicano, e noi stavamo là. Loro dovettero venire intorno, ce n'erano così tante all'interno, mi misero una corda intorno alle braccia per calarmi nel di dietro della la grande arena. E quando eravamo laggiù sul palco, pioveva, aveva piovuto tutto il giorno, quei poveri messi, nessun posto per sedersi, si appoggiavano uno all'altro. E noi non possiamo sederci per 5 minuti, siamo condannati, tutto qui. Certo, non potevano, loro erano rimasti là tutto il giorno, appoggiati uno all'altro. Quella sera, quando iniziò la fila di preghiera, io iniziai a pregare, c'era un vecchio messicano che si avvicinò, era vestito di stracci, era cieco, e io lo guardai alle mie scarpe, avrei voluto dargliele, ma non gli sarebbero andate bene. E il povero vecchio probabilmente non aveva mai avuto un buon pasto in vita sua, lo abbracciai e pregai per lui, perché si deve essere dispiaciuti per le persone, se non lo si è, tanto vale lasciarle stare. Così pregai per lui, gli ritornò la vista. Oh my! Il giorno dopo, una piccola donna era nello studio medico, il suo bambino aveva preso la polmonite là fuori sotto quella pioggia, e una piccola signora, lei era andata dal dottore con lui, una polmonite molto grave, ed era morto quella mattina alle 9 nello studio medico. E quella sera alle 10:30 lei stava sotto quella pioggia, stava là fuori cercando di far entrare quel bambino perché si pregasse per lui dopo essere morto quella mattina. Ora questo è scritto con le dichiarazioni firmate del medico, il giornale degli uomini d'affari cristiani l'ha riportato, la voce degli uomini d'affari cristiani ha appena riportato l'articolo, proprio di recente, probabilmente l'avete letto. È così, ma per fare un documento, per fare una dichiarazione del genere, è meglio farselo documentare bene, perché possono farvi finire nei guai per questo. Quindi queste cose sono vere. E là quella sera Billy venne da me e disse: papà, quella persona che distribuisce quei biglietti di preghiera li ha distribuiti tutti, c'è una piccola donna che si trova là, disse, ho 300 uscieri qui e non riescono nemmeno a tenerla. Disse, lei gli corre tra le gambe da ogni parte, fu persistente, anche lei era cattolica, tanto per cominciare, ed eccola là. E così dopo un po' dissi, beh, fratello Jack Moore, dissi, molti di voi conoscono il fratello Jack Moore, dissi, vai tu giù a pregare per la donna, lei non mi conosce mai, non mi ha mai visto così tante persone ammassate in quel modo. E dissi, mentre stavo parlando la fede, e guardai in piedi di fronte a me, c'era un bimbo senza denti qui, un bimbo messicano che mi guardava sorridendo, una visione. Disse, aspetta un minuto, di agli uscieri di indietreggiare e di alla signora di venire qui. Qui c'è la mia Bibbia, io devo incontrare Dio un giorno, proprio così. E quindi portarono il bimbo sul palco, lei cominciò a gridare, padre, padre, significa padre, sapete. Disse a lei, al fratello Spinosa, dille di alzarsi. Lei aveva messo una coperta sul bambino, l'acqua che gocciolava, i capelli sciolti, una donnina molto carina, dall'aspetto pulito. E lei corse su urlando in quel modo il suo bambino, e io andai proprio a imporre le mani sul bambino, dissi, padre celeste, se quella visione eri tu che mi dicevi di pregare per il bambino, non so, ma sto solo imponendo le mani su di lui per pregare nel nome di Gesù Cristo. E quando dissi così, il bimbo fece mua, mua, cominciò a scalciare così, a saltare, ed ecco là quel bimbo avere vita. E io dissi, fratello Spinoza, manda qualcuno con quella donna ora e non annotarlo, non metterlo nelle testimonianze fino a quando un medico non firma una dichiarazione. Così il giorno dopo avevano mandato un corriere e andò con il medico. Il medico guardò il bambino e disse, ho visitato quel bambino e l'ho dichiarato morto. È morto di polmonite stamattina. La respirazione si era fermata. Tutto nel mio ambulatorio alle 9. Firmò sopra con il suo nome così. Ed eccolo là, il bambino era vivo perché una piccola madre fu perseverante. Chiesa cattolico, non chiesa cattolico, qualunque cosa stesse cercando di tenerla lontana, lei fu, aveva visto quel cieco ricevere la vista la sera prima e lei fu perseverante. Perché? Sapeva che se Dio poteva aprire gli occhi dei ciechi, Dio poteva prendere. Lo stesso Dio che apre gli occhi dei ciechi può ridare la vita, perché egli è un restauratore della vita, certamente. Lei credette, fu perseverante. Dio abbia misericordia, non possiamo essere perseveranti questo pomeriggio per arrivare a Gesù Cristo, quando lo vediamo venire proprio in mezzo a noi così e fare cose che non sono mai state fatte dai giorni degli apostoli. Perché non possiamo essere perseveranti e farci strada? Certo, se la nostra fede si aggrappa e siamo davvero convinti che è Dio, sarebbe saremo perseveranti. Grazie, è arrivato il momento che io vado e voglio pregare per tutti i malati. Non posso portare uno a uno sul palco e pregare per loro sotto visione. Circa 4-5 visioni mi porterebbero fuori. Voi lo sapete, quanti lo capiscono? La Bibbia insegna questo. Gesù, la prima, quella piccola donna toccò la sua veste, quel tipo di visione, ed egli disse: io percepisco che virtù è uscita, sono diventato debole. Così io, sapete che io, che non potremmo sopportarlo. Ma voi credete che Gesù Cristo è il Figlio di Dio ed egli ci ha insegnato: questi segni seguiranno coloro che credono, se impongono le mani sugli infermi guariranno, le opere che io faccio le faranno anche loro, e così via. Credete a questo con tutto voi stessi e Dio vi ricompenserà per le cose che chiederete che siano fatte. Lo credete? Ora, prima che formiamo una fila di preghiera nell'edificio, voglio la vostra riverenza solo per un momento. Credete? A volte si deve come tagliare tutto con la parola. Ma quando vi incontrerò nel giorno del giudizio, non ci sarà il sangue di nessuno su di me, vedete? Voglio che sappiate che vi dico la verità direttamente dalla parola. E se Dio non conferma quella verità, allora non è la verità, non è Dio. Se Dio conferma quella verità, allora è la verità e l'ascoltate. Prima che io scenda a imporre le mani sui malati, voglio che alcuni di voi qui credano con tutto il cuore che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è Figlio di Dio, proprio come lo è sempre stato, ed è il suo Spirito, e io vi sto dicendo questo, e questa è la sua parola. Lo credete? Grazie per la vostra fede. Ora, in modo che io possa essere sicuro che l'unzione del Signore è su di me, prima che vi spostiate dai vostri posti, voglio che diciate: Signore Dio, nel vostro cuore, così. Io so che quell'uomo che sta lì non mi conosce. Io so, me lo ha dimostrato in queste due serate in cui ha predicato, che tu hai promesso queste cose negli ultimi giorni, e l'incredulo se ne sta allontanando. Ma io sono un credente, Signore, io ci credo. Fa che io tocchi il lembo della tua veste, tu rispondi tramite quel predicatore lassù, e fai la stessa opera che facevi quando eri qui sulla terra tramite la tua chiesa, e saprò che io appartengo a quella chiesa, perché per uno spirito sono battezzato in quel corpo. Sì, davvero, dite questo e credetelo. Ora, tutti riverenti per un momento, e rimanete in silenzio solo per un momento. Dio vi benedica. Se non riesco a vedervi, se capita che lo spirito mi colpisca, se non riuscisse a salutarvi prima di andarmene, non voglio dirvi addio, voglio dire la parola tedesca Auf Wiedersehen, che significa ci rincontreremo. Ci rincontreremo da qualche parte, se non qui, dall'altra parte del fiume. Ci vedremo su quel lato. Quando starò là nel giorno del giudizio, e questo giorno si proietterà sullo schermo là della barra di Dio, vedrete che vi ho detto la verità. Sono stato onesto con voi, non ho tenuto nascosto niente, l'ho semplicemente posizionato come lo dice la parola. Ed ecco qui. Ora, Dio Onnipotente, vieni sulla scena e fa che queste persone sappiano che il tuo servo non è qui per nessun altro scopo, ma perché tu l'hai mandato. Ora, Padre, io ho parlato di te, tu parla di me che ho detto la verità. Nel nome di Gesù Cristo io chiedo questo. Ora abbiate fede in Dio, non dubitate. Va bene, ora guardate da questa parte e credete. Credete, per favore. Nel vostro cuore dite: Signore Dio, solo pregate. Vedete se Dio può dirmi per cosa state pregando. Vedete se è lo Spirito Santo o no. Questa piccola persona qui alla fine, che è seduta qui alla fine della fila davanti, manteneva bassa la testa e continuava a pregare. Sta pregando, sta cercando di chiedere a Dio di sbarazzarsi di quell'asma. Se credi è giusto, alza la mano se è giusto. Bene, tu ti ha appena lasciato. Amen. Così ora, se questo non è lo stesso ieri, oggi è in eterno, cos'è Gesù Cristo? È giusto? Guardate quest'uomo seduto qui che mi sta guardando, sta pregando per una cognata che è molto, molto malata. Proprio così. Se credi con tutto il cuore, puoi avere quello che chiedi. Amen. Dio ti benedica, proprio così. Vedete che egli è qui, non lo riconoscete? Guardate questa signora seduta qui, una signora piuttosto anziana seduta lì, sta pregando perché ha qualcosa che non va nel collo, dolori e altro continuano a scorrerle nel collo, infastidendola. È così, signora, non è vero? Se questo è giusto, alza la mano. Va bene, ricevi la tua guarigione, vai e sii guarita. Vedete che egli è qui? Lo credete? Ora, non riuscite a essere perseveranti per prendere posizione e dire: se la presenza di Gesù Cristo è qui e conosci il segreto stesso del nostro cuore? E la Bibbia ha detto che la parola di Dio è potente, più di una spada a doppio taglio, è un giudice dei pensieri del cuore. Come potrebbe essere la parola di Dio? Se voi dimorate in me, la mia parola in voi, io sono stato battezzato nel suo corpo, la sua parola dimora qui dentro. Allora chiedete quello che volete, sarà fatto per voi. noi. Amen. Perché non possiamo essere perseveranti, credere con tutto il cuore? Quanti di voi qui presenti hanno dei biglietti di preghiera in questa fila qui e vogliono che si preghi per loro? Alzate la mano. Bene, quanti non hanno i biglietti di preghiera e vogliono che si preghi per loro? A proposito, quanti ministri ci sono oggi che sono uomini devoti che credono nella guarigione divina? Ora non vi chiedo a quale denominazione appartenete, potete appartenere alla denominazione che volete, ma credete nella guarigione divina e avete interesse che Dio guarisca le persone. Per cercare di rendere la vita un po' migliore per loro, per alleviare i dolori mentre vanno avanti, e credete nella guarigione divina. Alzate la mano, ministri. Va bene, sto per chiedervi di venire qui a stare in piedi e a formare una fila con me, così quando me ne sarò andato la gente vedrà che non sono io. Voi avete lo stesso diritto di pregare per i malati che ho io. Ogni ministro di Dio che è ordinato da Dio ha diritto. Gesù disse: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi crede, viene battezzato, sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Questi segni seguiranno coloro che credono. Se impongono le mani sugli infermi, guariranno. Che cosa? Predicatori che predicano il Vangelo a ogni creatura. Voglio che i ministri vengono qui e facciano una doppia fila proprio qui. Io starò proprio in mezzo a voi, proprio qua giù. Faremo passare i malati e gli afflitti proprio di qui ora. E le persone che stanno venendo, quando venite, non venite da uno di noi. Voi venite mentre state obbedendo, come se stesse andando nella vasca battesimale. Venite giù e quando questi ministri impongono le mani su di voi, insieme a me, credete che state per essere guariti e sanati. Ora vogliamo solo ministri, ministri del Vangelo, solo ministri. Va bene, voglio che formino una doppia fila proprio qui, facendo come un corridoio tra di loro, una piccola via giù tra di loro, i ministri del Vangelo. Grazie, fratelli miei, per la vostra bella collaborazione. Voi siete il fior fiore del raccolto. Vi apprezzo come miei fratelli, mie sorelle in Cristo. Ora ricordatevi, voi avete interesse che queste persone vengano guarite e siete venuti per mostrare la vostra fede in Dio, che credete e credete che la guarigione divina sia giusta. E ora io, ogni persona presente che appartiene a queste congregazioni dovrebbe essere orgogliosa del proprio ministro, dovrebbe essere grata per un servitore che vuole stare qui e rappresentare Cristo nel pieno conflitto. E ancora ci crede, perché sa che lo stesso Dio che ama e serve è colui che conosce il cuore. E ogni volta che vi ammalate in seguito qualcosa altro, il vostro pastore ha il diritto di pregare per voi. Amate Dio? Bene. Ora voglio che il fratello Roy Borders venga qui al microfono e io verrò laggiù tra la gente. Lui dirigerà la congregazione su come devono venire per la fila. Voi comincerete da questo lato passando con i ministri che pregano per voi, che impongono le mani su di voi, poi questa fila qui. Lui vi dirà come venire fuori e avvicinarsi. Venite da una parte, così non ci confondiamo e ogni persona che desidera che si preghi può ricevere la preghiera. Finiamo i capi ora. Ora, miei fratelli ministri, pregate con tutto il cuore. Nostro Padre Celeste, concedilo ora. Il grande momento è arrivato. Io ho fatto del mio meglio, Signore, per cercare di mostrare alla gente che nella Bibbia le persone che furono persistenti furono quelle che ricevettero le benedizioni di Dio. Perché credevano, avevano la promessa, credevano alla promessa e obbedivano alla promessa e niente li teneva lontani da questo. Ora, Padre benevolo, queste persone si sono fermate questo pomeriggio, questi che sono qui dentro hanno ascoltato perché hanno un motivo, sono venuti per trovare la Tua misericordia. Tu sei apparso davanti a noi in un grande fenomeno mostrando che Tu sei ancora Gesù e che sei qui. E la Chiesa sta ricevendo il suo ultimo avvertimento. Padre Dio, so che è stato ripetuto più volte alla gente. L'hanno sentito, ma una volta lo sentiranno per l'ultima volta. Come facciamo a sapere che non sarà oggi? C'è gente qui oggi, forse gente che è stata qui oggi, che sarà morta prima del mattino. Come la loro voce gli risuonerà nelle orecchie attraverso l'incessante eternità laggiù. Come si allontanano dalla verità di Dio. Oh, io prego, Padre, che questi cari credenti che sono qui ora saranno guariti ognuno di loro. Prego che questi uomini di Dio e i tuoi servi che tu hai cinque uffici nella Chiesa, Hai detto di aver ordinato nella Chiesa, prima apostoli, poi profeti, dottori, pastori ed evangelisti. Dio, tu li hai messi nella Chiesa. Forse non possono profetizzare e dire cose, forse non hanno discernimento, ma sono uomini che sono dottori e pastori. Io che predico duramente stanno proprio qui per dire che è la verità. La riconoscono, ci credono. Dio onora quegli uomini, onorali, benedici le loro congregazioni. Che un risveglio all'antica possa fare breccia in ognuno di loro, Signore. Concedilo e prendi quei semi predestinati che si trovano qui sull'isola prima che sia mai troppo tardi. Noi sappiamo che lo concederai. Ora mentre scendiamo, onora le loro preghiere mentre pregano. Quando impongono le mani su di loro, Signore, mani di ministri che sono messe da parte per il regno di Dio, che tu possa ascoltare ed esaudire la preghiera. Che ogni malato che passa per questa fila possa uscire da questa fila lodando Dio come Abram. Accadrà lo stesso perché Dio ha detto così. La preghiera della fede salverà i malati e Dio li ristabilirà. Se impongono le mani sui malati essi guariranno. Dio ha detto così e avverrà. Qualcuno sarà guarito. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Voglio che l'organista, se vuole, suoni con tutto il cuore tutto quello che puoi e farlo. Ora, la congregazione che canti, sol credere, tutto è possibile, sol credere. Ora il fratello Borders darà l'indicazione della fila di preghiera. Dio vi benedica.
Things are possible.
Stavo controllando le mani che passavano. Gente, avete notato che vi ho preso la mano e l'ho tenuta su così? Vi ricordate voi canadesi la prima volta che vi ho mai fatto visita? E potevo sapere mettendo solo le mie mani sulle mani della persona. Quanti se lo ricordano? Ricordate che questo dono mi fu manifestato per la prima volta in Canada, a Regina, con il fratello Ern Bachter quella sera. Quando profetizzai e vi dissi che egli mi aveva detto che un giorno, se io fossi stato riverente in questo modo, che avrei conosciuto lo stesso segreto del loro cuore. Quanti si ricordano che dissi questo anni fa? La Bibbia ha detto: se c'è uno tra voi spirituale o profeta e quello che dice sia vera, allora ascoltatelo. Ascoltatemi, Gesù Cristo vi ama tutti. E io ho controllato quelle mani che passavano e una loro grande percentuale era già con la vibrazione che si era fermata quando sono arrivati qui da me. Quando quei ministri hanno imposto le mani su di loro, sono già stati guariti prima ancora che arrivassero da me. Fratello Biscal, Dio ti benedica, ti riconosco. Solo ora che sei presente, il padre del fratello Eddie, Dio ti benedica, che l'eterna grazia di Dio possa abbondare sempre con te finché non ci rivedremo. E allora diremo... Alziamo le mani ora, pregate per me, ho bisogno delle vostre preghiere. Vi amo con amore imperituro, quando vi parlo nel modo che vi parlo, e con amore, perché vi amo. Chiniamo i capi ora, chiederò al fratello Eddie se non volesse venire qui e tutto quello che ha in cuore da dire. Ora partirò molto presto per l'estero. Posso contare su di voi che pregate per me? Fatelo. Con amore divino non dimenticherò mai Victoria. Ricorderò quest'isola. Dio vi benedica finché non vi rivedrò. Il fratello Eddie.